Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Buona giornata ancora una volta, buona settimana da Mr. Gadget Games. Buongiorno anche a Riccardo Ferrari, ciao Riccardo.
Ciao Luca, buongiorno.
E buongiorno anche a Brian Arnoldi.
Ciao Luca, ciao Riccardo, buon lunedì.
Allora, noi cominciamo proprio da Brian, perché è stata annunciata una nuova conferenza nel mondo dei videogiochi. Che novità arrivano?
Beh sì, si è tenuta in realtà una nuova conferenza del mondo dei videogiochi, si chiama AAA Initiative. Il nome prende un po' in giro i cosiddetti AAA, cioè i blockbuster, anche se ormai siamo ai quadrupla, ai quintupla addirittura, ma AAA quindi sta per videogiochi indipendenti, videogiochi davvero indipendenti, anche se in realtà durante l'evento un paio di annunci tanto indipendenti non erano. Gli studi che si sono un po' uniti per la conferenza sono stati Evil Empire, Gearbox Publishing, Megacrit, Red Hook, Poncol, Thunder Lotus e diversi altri. Molti di questi giochi arriveranno tra il 2024 e il 2025, quindi non si parla di titoli troppo lontani nel tempo, fortunatamente. E il primo che è stato annunciato durante l'evento è Slay the Spire 2, che è il sequel del card game un po' roguelite, un po' RPG lanciato nel 2019. Il gioco arriverà su PC con in early access nel 2025 e non abbiamo una finestra di lancio più precisa, e su YouTube tra l'altro c'è il primo trailer, che però purtroppo non mostra nulla del gameplay, ci dice un po' come sarà la trama, quali saranno i personaggi principali, ma nulla di più. Tra le altre novità invece c'è Hyper Light Breaker di Heart Machine, che è una specie di sequel di Hyper Light Drifter, un gioco indie uscito qualche anno fa, che però questa volta, insomma, definirlo sequel è un po' difficile, perché nonostante, non so come dire, il tono di gioco sia più o meno lo stesso, c'è un passaggio dal 2D al 3D che rende il gioco un action in terza persona, con degli elementi anche qui roguelike, perché le ambientazioni verranno generate proceduralmente. Inoltre, il gioco è stato annunciato nel 2023, quindi non è una novità assoluta, però durante il AAA Initiative abbiamo visto un nuovo trailer che ci conferma che è in sviluppo, che dovrebbe uscire credo nel 2024, e nulla, il gioco si presenta comunque molto molto bene, come già si presentava bene l'anno scorso. Invece le due world premiere dell'evento sono state Kill Knight e Dinolord, che non dicono nulla a livello di nomi, che sono anche un po' anonimi, però danno un'occhiata ai trailer di gameplay diffusi online, tra l'altro sottolineo trailer di gameplay per dei giochi completamente nuovi, cosa che nel mondo di AAA quasi mai si fa, perché si inizia sempre con un trailer in computer grafica. E qui i trailer insomma mi fanno tenere molto d'occhio i due titoli. Kill Knight è una sorta di sparatutto hack and slash isometrico ambientato in un credo un gigantesco castello in cui il giocatore, che interpreta per l'appunto un cavaliere, deve addentrarsi. L'ambientazione è popolata da miriadi di demoni che devono essere insomma sconfitti o all'arma bianca o più facilmente con pistole, armi da fuoco di vario tipo. Il gioco sembra molto molto frenetico e onestamente mi ha incuriosito abbastanza. Stesso discorso per Dinolord, che è uno strategico in tempo reale molto simile alla serie di Age of Empires, ma con l'aggiunta che pur essendo ambientato durante le invasioni dei vichinghi delle isole britanniche, quindi nell'undicesimo secolo, ci sono i dinosauri e quindi possiamo vedere i vichinghi che cavalcano i dinosauri. La grande novità invece, e qui quando dicevo che non si tratta proprio di un indie, mi riferivo proprio a questo gioco qui, è The Rogue Prince of Persia, sviluppato da Evil Empire, in arrivo in Early Access su PC il 14 maggio, quindi essenzialmente dopodomani, e è un gioco che cavalca il successo ritrovato dalla serie di Prince of Persia dopo The Lost Crown, e è un platform con anche qui elementi roguelite abbastanza pesanti, visto che alcuni ambienti, se non ho capito male, saranno generati proceduralmente, almeno in alcune parti. Un platform molto tecnico, come lo era già The Lost Crown, con un sistema di combattimento piuttosto complesso e uno stile grafico veramente veramente bello. Il primo trailer era anche lì fatto molto bene, mi ha intrigato molto, vorrei tantissimo provarlo, anche per via della colonna sonora di Azadi, che è un performer americano che però ha origini persiane, quindi insomma si tratta di un qualcosa di mai visto prima. Concludo con una piccola punta di amarezza su proprio sulla serie di Prince of Persia, perché pare che lo sviluppo del remake di Prince of Persia e le Sabbie del Tempo, che era stato annunciato nel 2020, che si era visto nel 2021, anzi che sarebbe dovuto uscire nel 2021, ecco, pare che lo sviluppo di questo titolo sia stato resettato completamente, sia ripartito da zero, non si sa bene quando, perché l'informazione arriva dal leaker Tom Anderson, ma il gioco a questo punto insomma difficilmente uscirà a breve, però si dovrebbe trattare di un reboot completo della saga e non più di un semplice remake.
Quindi insomma, partito da zero vuol dire 26-27, insomma una data di questo genere, con calma. Forse
se mai uscirà, sì.
Cioè, forse anche 28, ma i gamers sono persone molto, molto pazienti. Riccardo, invece, ci potrebbe essere un addio doloroso, no, nel mondo EA?
Sì, si parla di Electronic Arts, infatti publisher americano, avrebbe messo da parte la saga di Dead Space. Dato che le vendite del remake uscito il 27 gennaio del scorso anno, del 2023, non hanno fatto impazzire il colosso americano. Quindi a 15 anni dall'uscita del videogioco originale la serie ha un altro stop, perché secondo il giornalista di Bloomberg Jason Schreier e il leaker Jeff Grubb, Electronic Arts non ha accettato la proposta di EA Motive di un Dead Space 4, perché appunto le vendite del remake non hanno fatto impazzire Electronic Arts. Quindi sembrerebbe in stop anche un possibile remake del secondo capitolo della saga, e quindi addirittura sarebbe stato bloccato in fase di concept del team di sviluppo. Però EA ha smentito questa indiscrezione e sembra soddisfatta delle vendite di Dead Space, quindi non si sa bene dov'è la verità. Probabilmente la saga sarà messa sicuramente un attimo da parte, ma non si sa per quanto tempo. A me dispiace particolarmente, perché a parte che il remake è un grandissimo horror, un grandissimo survival horror, uno dei migliori usciti negli ultimi anni, e comunque una saga comunque apprezzabile, che a me era piaciuta al tempo, però adesso sembrerebbe che dovremmo aspettare ancora, magari non spero non 15 anni per vedere un nuovo capitolo di Dead Space, ma qualche anno mi sa che sarà messo un attimo in pausa comunque la saga. Però EA Motive, al posto di lavorare a un nuovo Dead Space, sembra impegnata comunque insieme a altri studi di Electronic Arts come DICE, Criterion e Ripple Effect allo sviluppo del prossimo Battlefield, dato che comunque è un titolo molto grosso da sviluppare. Ci sono vari team a cui, per cui Electronic Arts ha dedicato lo sviluppo del titolo, tanto che sono stati bloccati i lavori sull'ultimo capitolo, che era Battlefield 2042. Infatti la stagione 7 si fermerà completamente il gioco, darà un epilogo al titolo, e lo sviluppo invece del nuovo Battlefield partirà in quarta. Invece comunque Motive, una parte comunque del team, sarà dedicata allo sviluppo del prossimo progetto tema Marvel Disney. Infatti il team dedicherà parte del suo team allo sviluppo di Marvel's Iron Man. Comunque, se è annunciato il titolo ormai diverso tempo fa, non si è mai visto niente, non si è mai visto un trailer, un teaser, un gameplay, però il colosso americano ha comunque riferito che il titolo è vivo e vegeto, ha avuto un importante traguardo nelle ultime settimane, però non abbiamo informazioni sul titolo. Speriamo che comunque almeno un breve trailer o proprio, se va bene, un gameplay sarà pubblicato nei prossimi mesi, magari in estate. Si spera che comunque qualcosa si vedrà del gioco a breve.
Invece Brian, in queste settimane si parla molto anche della trasposizione, insomma, del mondo dei videogiochi in serie televisive, no? C'era successo con The Last of Us e adesso c'è un altro successo clamoroso invece da questo punto di vista.
Vero, vero, successo con The Last of Us, successo con The Witcher e adesso è successo anche con Fallout. La serie è arrivata su Prime Video il 10 aprile, tra l'altro doveva essere rilasciata il 12, poi è stata anticipata all'11, poi è stata anticipata ancora al 10. E la serie TV di Fallout ha ottenuto un successo di critiche e di pubblico veramente, veramente ampio. Per chi volesse approcciarsi alla serie, anche se non ha giocato ai videogiochi, lo si può fare tranquillamente, quindi si tratta di un titolo abbastanza stand alone, ed è diventata, forse proprio per questo, una delle serie più viste su Prime Video negli ultimi giorni. Su queste basi, adesso non abbiamo i dati di ascolto precisi, però su queste basi possiamo dire scontato sia il rinnovo della produzione per una seconda stagione, sia la continuazione della saga di Fallout, che comunque è finita nelle mani di Microsoft con l'acquisto di Bethesda. E tra l'altro questa notizia potrebbe non sembrare particolarmente importante per il mondo dei videogiochi, visto che non parliamo di nuovi titoli, ma in realtà il successo di Fallout su Prime Video ha dato un certo boost anche alle vendite degli altri titoli, dei titoli videoludici della serie, e alle loro valutazioni. Per esempio, i voti medi di Fallout 4, Fallout 3, Fallout New Vegas e persino di Fallout 76, che al lancio era stato distrutto dalla community per via del suo carattere always online, del suo anche sistema di guadagni, sono tutte salite su Metacritic, arrivando a toccare delle vette che non si erano mai viste. Anche il numero di download di giocatori, specialmente su PC, è aumentato, e questo fa ben sperare sia sul futuro della saga, che comunque non è mai stato particolarmente incerto perché Fallout 4 ha venduto benissimo, sia sulla capacità della serie TV di convertire proprio giocatori, cioè di convertire spettatori al mondo videoludico. Ci ha messo lo zampino Amazon, c'è da dirlo, perché, e questa è la notizia interessante per i videogiocatori, Amazon ha regalato Fallout 76 agli abbonati Amazon Prime come parte di Prime Gaming. Tra l'altro, se avete Amazon Prime e avete un PC, vi consiglio di scaricarvi Fallout 76, che almeno ce l'avete lì gratis nella vostra lista di videogiochi. Tra l'altro Microsoft, sia su PC sia su Xbox, ha regalato delle ricompense aggiuntive per chi utilizza Fallout 76 tramite Game Pass, e in più sempre Amazon, come parte di Amazon Luna, ha regalato essenzialmente Fallout 3 e Fallout New Vegas fino, se non mi sbaglio, all'11-14 di ottobre, quindi avete un bel po' di tempo per giocare ai due giochi tramite browser, quindi se avete una buona connessione potete provarci. Manca solo Fallout 4, quello purtroppo dovrete comprarlo se siete interessati, ma ormai si trova veramente veramente a poco. E tra l'altro, di Fallout 4, per non farci mancare nulla, ciliegina sulla torta, è arrivato l'update grafico next gen, che è disponibile, nonostante il nome, anche su PS4 e Xbox di scorsa generazione, quindi veramente un periodo florido per l'IP di Bethesda.
E invece Riccardo, molti si attendono Final Fantasy 7 parte 3, no? Ma quando esce?
Sì, abbiamo avuto modo di giocare a parte 2 da poche settimane e tra l'altro ci è piaciuto davvero un sacco. Pare che Square Enix stia già lavorando alla parte 3 del 7 remake, comunque come ha fatto con il reboot, comunque con il primo capitolo, e in pratica stava lavorando già al secondo capitolo. Ha fatto lo stesso tra il secondo e il terzo, ci sta già lavorando. E da un estratto del libro di Final Fantasy Remake Altimania siamo venuti a conoscenza che il director del gioco, che è Tetsuya Nomura, ha spiegato che la storia principale di Final Fantasy VII Remake parte 3 è completamente finita, quindi la storia è a posto, e il team invece si sta dedicando allo sviluppo attivo del gioco, proprio del gioco, gameplay, alle strutture e missioni secondarie e comunque proprio alla produzione del gioco. E Nomura ha anche detto che si aspetta che il ciclo produttivo di Final Fantasy VII Remake Parte 3 sia praticamente simile a quello del secondo capitolo, quindi circa 3 anni dall'uscita della parte 2. Quindi probabilmente dovremmo aspettare il 2027 per la conclusione di questo remake barra reboot del settimo capitolo di Final Fantasy. Comunque è una timeline abbastanza credibile, considerando che anche il 2027 è l'anno in cui Final Fantasy VII celebrerà 30 anni dall'uscita del gioco originale, quindi è probabilmente una stima verosimile. Invece, sempre tema Final Fantasy, il produttore della trilogia, che è Yoshinori Kitase, già produttore del gioco originale nel 97, ha affermato che il mondo di Final Fantasy VII non verrà ulteriormente ampliato dopo il terzo capitolo della trilogia remake, a differenza del 7, che ha avuto comunque film, spin-off vari. Sembra che comunque Square Enix non voglia dedicare altro tempo al settimo capitolo della saga. Comunque ha ampliato il gioco originale con questo remake in 3 parti, e quindi ci sta il ragionamento di Square Enix. Comunque ha fatto 3 grandi giochi per raccontare una storia ampliandola al meglio possibile, e per poi spostarsi probabilmente su altri remake degli altri capitoli della saga, come il 9 o l'8, comunque capitoli amati della saga, e comunque, o se no comunque dedicarsi a altri capitoli canonici della saga. Quindi dovremmo aspettare almeno 3 anni per la parte 3.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Beh, insomma, poi tra l'altro appunto c'è anche una scadenza, no, importante, sono 30 anni proprio nel 2027, ci sta che si scelga quella data per un'uscita significativa. E invece, quali altre notizie dal mondo dei videogiochi di questi giorni?
Ecco, partiamo con una data da segnarvi sul calendario, che è quella del 18 aprile, perché lo studio di War Horse, lo sviluppatore ceco che nel 2018 ha rilasciato Kingdom Come Deliverance, svelerà alle 20 italiane, se non sbaglio, il suo prossimo gioco. Ora, lo sviluppatore non ha ancora diffuso nulla a riguardo, c'è solo un'immagine. L'immagine, diciamo che ricorda molto da vicino Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance è il primo gioco di War Horse Studios, uscito nel 2018, acclamatissimo dal pubblico, molto amato per via della sua rappresentazione storica molto molto fedele della Boemia e del Sacro Romano Impero del 1403. Era un GDR action in prima persona, e quindi probabilmente il 18 aprile vedremo, insomma, si solleveranno i veli sul sequel del gioco. Io ci spero, perché a me Kingdom Come Deliverance era piaciuto molto, quindi insomma, puntati sul 18 aprile.
Attendiamo, insomma, manca poco ormai a quella data. Quali altre notizie invece, Riccardo?
Dopo averne parlato settimana scorsa, Star Wars Outlaws ha finalmente una data di uscita. Non dobbiamo aspettare il forward di giugno. Ubisoft ha svelato la data di uscita con un trailer. Infatti il gioco ambientato nella galassia di Guerre Stellari uscirà il 30 agosto su PC e console next gen, quindi PS5, Xbox Series X ed S. Il gioco invece sarà disponibile anche addirittura 3 giorni prima per chi acquisterà la Gold Ultimate Edition, che avranno comunque un costo superiore di circa 110 euro e 129-130 euro. Invece la versione base del gioco costerà solo, per comunque non 80 euro ma solo 70 euro, e invece darà accesso al titolo a partire dal 30 agosto. Quindi non ci aspettano troppi mesi dall'uscita di un nuovo gioco ambientato comunque nella saga creata da George Lucas.
E che cosa possiamo dire invece aggiuntivo questa settimana per Mr. Gadget Games, Brian?
Sì, più che una notizia, una provocazione, se vogliamo. Qualche giorno fa l'ex presidente di Blizzard, Mike Ibarra, ha spiegato come farebbe per risolvere il problema della crisi dei videogiochi AAA. Voi sapete che ormai il modello di AAA è definito insostenibile dai più proprio per via dei suoi alti costi di sviluppo e dei guadagni non sempre assicurati. Ecco, Ibarra ha detto: beh, perché non mettiamo una schermata alla fine di ridicola di ogni gioco in cui il giocatore può donare qualche soldo in più agli sviluppatori? Non so se questo, se io spero che fosse una provocazione, perché non so quanti giocatori, dopo essersi magari comprati un titolo al day one a prezzo pieno ormai a 80 euro, sarebbero disponibili a regalarne altri 10, 15, 20, 50 a uno sviluppatore. Però insomma è una possibilità ventilata, la lasciamo lì, io spero che rimanga nel cassetto e niente.
Beh, insomma, è una provocazione interessante. Poi, insomma, riguardo al tema dei costi, proprio dell'insostenibilità, è che, cioè, il tema della sostenibilità è una delle cose fondamentali quando si fa qualunque tipo di impresa, no? Cioè, io potrei fare il podcast più bello del mondo che costa 10 milioni a puntata e che nessuno ripagherà mai, ma il problema è mio che ho messo in piedi l'impresa, non del mercato che non la riconosce e non la sostiene. Quindi insomma questo è un argomento sicuramente molto ampio, molto 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 interessante. Riccardo, invece torniamo a parlare di giochi da record.
Sì, torniamo a parlare di Baldur's Gate 3, perché è ufficialmente un record, perché il successo del gioco è stato tanto grande che in pratica gli ha fatto vincere tutti i GOTY nelle principali competizioni videoludiche di quest'anno. È stato il primo videogioco a riuscire a vincere i BAFTA Game Awards, i Golden Joystick Awards, i Game Awards, i DICE Awards e i Game Developers Choice Awards. L'unico videogioco nella storia a vincerne tutti durante l'anno in cui è uscito. Quindi, a parte successo di critica, vendite, è comunque arrivato un altro record per un gioco che comunque ha fatto registrare un sacco di successo per il mondo di Dungeons & Dragons e comunque il tema videogiochi in generale.
Ecco, sarà curioso vedere, sarebbe curioso conoscere anche i loro temi, dati in temi di sostenibilità, no? Se sono riusciti a far quadrare i conti con questo grande successo. Per oggi abbiamo terminato, allora abbiamo concluso l'appuntamento. Grazie Riccardo Ferrari.
Grazie Luca, ci sentiamo settimana prossima.
E buona giornata anche a Brian Arnoldi.
Ciao Luca, ciao Riccardo, buona settimana.
E mi ricordo, a metà settimana, ricordate, il 18 di aprile, ore 20, prossimo annuncio particolarmente importante. Noi ci risentiamo, ce la possiamo fare, la settimana prossima. Ciao.